Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati dalla redazione ad una nuova edizione del nostro notiziario VEG, il nostro sommario. Promesse non mantenute al Parco del Circeo, i daini sono in pericolo. Pandemia da Covid scatta nell'Unione Europea l'allerta negli allevamenti di visoni. La relazione programmatica per la transizione ecologica del governo Draghi non convince, mancano alcuni tasselli fondamentali. La proposta di Brigitte Bardot per gli orsi del Casteller ottiene la disponibilità della provincia di Trento. Sarà la soluzione? Nuovi casi di lingua blu tra gli ovini in Sardegna. Nasce a Brescia un'oasi per il recupero e la cura degli animali selvatici. È già passato un anno da quando abbiamo dialogato con il giornalista Piero Vigorelli in relazione alle vicende del Parco del Circeo, dove, lo ricordiamo, una settantina di anni fa sono stati reintrodotti alcuni daini che rischiavano l'estinzione. Un anno fa, dalle autorità del parco, emerse la promessa di garantire una soluzione non cruenta per i daini. In questi giorni però è stato pubblicato il bando per l'esecuzione piano gestionale di controllo del daino nella foresta demaniale e tutto fa pensare che il Parco del Circeo non mantenga gli impegni, anzi mandi i daini a morte sicura. Grazia Cominato ha voluto ricontattare Piero Vigorelli. Ecco le sue riflessioni.
In cosa consistono questi bandi?
I bandi sono tre. Uno è per le adozioni a scopo ornamentale. Sono quelle adozioni che possono fare vari enti o anche persone fisiche che hanno a disposizione un bello spazio che deve essere recintato e che possono accogliere un daino sterilizzato ogni 5.000 metri quadrati. Le formule burocratiche sono molto pesanti e il tutto si dovrebbe fare entro il 10 marzo. Quindi è una formula fatta proprio per scoraggiare chi vuol fare un'adozione simile per via di tutte le incombenze burocratiche e dei tempi strettissimi. Gli altri due bandi invece sono infami. Il primo è per l'adozione di capi di daini presso le aziende a scopo alimentare. Si prendono questi daini, si mettono all'ingrasso e poi dopo vanno direttamente in macelleria. Il terzo bando, anche questo infame, è per l'adozione per le aziende agrituristico-venatorie dove ci sono gli animali in libertà e i cacciatori della domenica. Si trovano lì davanti delle prede facili da uccidere, un po' come il tiro a piattello, si va a colpo sicuro, poi si mette il fucile sulla carcassa e ci si fa una bella fotografia.
Si parla anche di un avviso pubblico per la formazione del personale.
Questa è l'altra schifezza. Il parco fa questo avviso pubblico per formare personale che ha la licenza di caccia per poter catturare i daini. I daini possono essere catturati attraverso una serie di recinti che è un po' come la mattanza dei tonni. Lì vengono narcotizzati, ma il bando prevede anche l'abbattimento diretto di capi all'interno del parco e questa è un'ulteriore schifezza e infamità, anche perché nei parchi è vietato l'uso di armi, tranne che ci sia un regolamento di un parco che consenta al presidente di derogare, ma il Parco del Circeo non ha un regolamento.
C'erano stati degli impegni pubblici che ha preso il presidente del parco, no?
L'anno scorso, quando è partita la campagna contro lo sterminio dei daini, c'è stata una bella mobilitazione dell'opinione pubblica e quindi il presidente del parco ha fatto un po' una marcia indietro. Noi abbiamo messo il silenziatore sulla nostra mobilitazione, la nostra campagna, in attesa che si verificassero gli atti conseguenti. Gli atti conseguenti sono appunto questi tre bandi infami e l'avviso pubblico e quindi siamo ripartiti.
Che proposte si possono fare al presidente del parco affinché torni sui suoi passi?
La cosa seria sarebbe che nei prossimi 5 anni si proceda esclusivamente per le adozioni di tipo ornamentale e nello stesso tempo in questi 5 anni si proceda alla sterilizzazione dei capi. In questo modo si riduce la presenza di daini all'interno della foresta demaniale e si controllano le loro nascite.
La voce del giornalista ed ex sindaco di Ponza, Piero Vigorelli. Vi invitiamo ad ascoltare la versione integrale dell'intervista sul nostro sito nell'articolo dal titolo «Daini in pericolo, promesse non mantenute al Parco del Circeo». Tutti gli allevamenti di visoni in Europa sono a rischio Covid. La sorveglianza dovrebbe essere alta e i test periodici su personale e animali essere una questione di priorità. È una situazione urgente e concreta quella che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie hanno evidenziato in un rapporto chiesto dalla Commissione UE. Tutti gli allevamenti di visone che non sono ancora infetti dovrebbero essere considerati a rischio di infezione, poiché la malattia umana è diffusa. Quindi il monitoraggio dovrebbe basarsi sulla diagnosi precoce, si legge nel rapporto. Negli allevamenti i visoni prendono il nuovo coronavirus dall'uomo e lo possono a loro volta trasmettere all'uomo mutato, come già documentato dalle autorità sanitarie della Danimarca. Da allora, dei 2.900 allevamenti di visoni da pelliccia presenti nell'Unione Europea nel 2019, che producevano circa 27 milioni di pelli di visone all'anno, il numero è sceso a 759 aziende, dato del dicembre 2020, situate principalmente in Finlandia, Polonia, Lituania e Grecia. In Italia ci sono 6 aziende con almeno 7.000 visoni riproduttori. Il Covid è stato rilevato in una a Cremona nel 2020 e in febbraio in un'altra a Padova. L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che dispone la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano, scade il 28 febbraio. Per la Lega Antivivisezione ora è necessario decidere per il divieto permanente. Lo abbiamo sentito tutti. Nelle dichiarazioni programmatiche, il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo aver consultato 8 associazioni ambientaliste e animaliste, ha espresso il desiderio di attivare un cambiamento sostanziale nella gestione dell'ambiente. Eppure, la prima sensazione, alla luce della relazione programmatica del Ministero per la Transizione Ecologica, è di delusione e smarrimento. Nel documento non si parla dei danni causati dagli allevamenti intensivi e nemmeno della impellente necessità di puntare su una scelta alimentare che sia il più possibile 100% vegetale. Abbiamo raccolto il commento di Doriana Sarli, deputata del Movimento 5 Stelle.
Il presidente Draghi nella relazione programmatica, nonostante un accenno ai fattori climalteranti, non ha parlato in maniera chiara né di allevamenti intensivi né di tutela della biodiversità. Ovvio che all'interno di una relazione programmatica tutto questo può essere normale, perché poi i programmi vanno declinati, però per come è stato trattato l'ambiente, cioè come capitalismo verde e non come ecologia integrale che mette in discussione il modello di sviluppo, come dice anche Papa Francesco, che tutti citano nei loro discorsi, però ne modificano profondamente il significato.
Torniamo ad occuparci degli orsi detenuti in Trentino. Dopo il blitz animalista che pochi giorni fa aveva visto alcuni attivisti entrare di soppiatto nel centro del Casteller, è emerso un fatto nuovo e per certi versi inaspettato, che potrebbe significare un nuovo trasferimento dei plantigradi che potrebbero finire addirittura in Bulgaria. Stiamo ovviamente parlando della lettera aperta e proposta dell'attrice animalista Brigitte Bardot, che con la sua omonima fondazione si è offerta a prendere in carico gli animali rinchiusi al Casteller per ospitarli nel suo parco orsi, che insieme all'associazione austriaca Fierfoten gestisce in Bulgaria. Il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha mostrato interesse e disponibilità nei confronti della proposta lanciata dall'attrice e ha dichiarato di essere pronto a valutare i dettagli con gli esperti. Più conosco gli uomini, più amo gli animali. Hanno un sapore vagamente profetico le parole scritte sul proprio profilo Facebook da Lidia Peschechera poco più di un mese fa. Neanche un mese dopo, Lidia, 49enne animalista, è stata strangolata in casa sua a Pavia dal ragazzo 28enne da qualche mese suo convivente. Affranto dal dolore, in particolare il mondo animalista, di cui Lidia era un esponente di primo piano. Lidia era presidente dell'associazione Pets in the City per la protezione degli animali e in prima linea in molte battaglie animaliste e sui diritti civili. Vi proponiamo il ricordo di Ugo Bettio, che con Lidia Peschechera aveva in passato condiviso molte battaglie animaliste.
Lidia la conobbi 7 anni fa, quando incominciavo a muovere i primi passi nell'attivismo. Sebbene da anni le nostre strade avevano preso dei percorsi differenti, avevamo fatto per anni molte cose insieme, spesso presente nei video presidi oppure nei cortei. Quando abitava fuori Pavia, spesso andavamo in macchina insieme agli eventi, in quanto non aveva l'auto. Ricordo quando ci aveva regalato un gazebo per il gruppo con cui collaboravo in precedenza. La voglio ricordare con i suoi capelli rossi, il suo sorriso, mentre con un cartello in mano lotta per gli animali. Io e Radio Vegit ci uniamo alla famiglia per questo tremendo lutto. Ciao Lidia.
In Sardegna ora per segnalarvi che dopo 8 mesi di libera circolazione è nuovamente scattato il blocco per la movimentazione degli animali nel centro-sud dell'isola per nuovi focolai di Blé Tongue, lingua blu, la febbre catarrale degli ovini nel Sulcis Iglesiente. Per movimentare gli animali dai territori soggetti a restrizione, gli allevatori dovranno prima sottoporli all'esame del sangue per la PCR, proteina C-reattiva, con un costo di 25 euro a capo, ha dichiarato il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra. Un provvedimento necessario, ma decisamente troppo oneroso per un settore che sta vivendo una profonda crisi. Oltre al blocco della movimentazione, è stato disposto l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori e il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione. Si tratta, insomma, dell'ennesima notizia di una malattia connessa allo sfruttamento animale che dovrebbe invitare la nostra società ad una rapida e decisa riconversione di queste attività. Continuiamo con una buona notizia. Nasce a Brescia l'Oasi per il recupero e la cura degli animali selvatici, all'interno della quale personale qualificato ed esperto potrà garantire cure adeguate e protezione. Ce ne parla Gianluca Comazzi, consigliere regionale a Milano e presidente della Federazione Italiana Benessere Animale.
Beh, sono molto felice e orgoglioso di aver stanziato con un mio emendamento al bilancio quasi 500.000 di euro per la realizzazione di un nuovo centro di recupero di animali selvatici nella provincia di Brescia. La nostra regione, la Lombardia, viene sempre citata modello per le sue capacità produttive, di lavoro, di competenze, ma bisogna ricordare che la Lombardia è anche la regione dei grandi parchi, è una regione che ha una biodiversità straordinaria e quindi è necessario veramente creare questi centri di recupero che servono per curare e poi rimettere in libertà, laddove ovviamente è possibile, gli animali che vengono sequestrati per esempio da detenzioni illegali, gli animali che vengono rinvenuti feriti dai cacciatori, e quindi sarà un luogo veramente di cura e che poi servirà per far tornare questi animali in libertà. In questi centri di recupero di animali ci sono dei volontari, delle persone meravigliose che veramente amano la vita, amano gli animali. Io ho avuto nella mia esperienza istituzionale la fortuna di visitare diversi di questi centri e veramente c'è tanto da imparare. Ovviamente saranno persone qualificate, competenti, quelle che si occuperanno di questi animali e lo faranno nel rispetto delle specie coinvolte e della natura.
Una notizia curiosa ci porta in India e ci parla di una speciale vacanza di un mese e mezzo in una beauty farm riservata a 26 elefanti. Il programma prevede trattamenti ringiovanenti, balle di cibo sostanzioso, capriole nel fango e bagni nel fiume nella riserva di Tekkampatti. Tutti gli animali accolti nella speciale wellness farm provengono dai templi del Tamil Nadu e di Puducherry, dove vengono considerati sacri e sono ospitati a spese di un'associazione di beneficenza indù. Questi animali conducono tutto l'anno una vita sedentaria, vivono in spazi ristretti nei dintorni dei templi, dove prendono parte alle cerimonie religiose. Nella beauty farm possono ritrovare il loro habitat naturale e si muovono e camminano per almeno 20 km al giorno, ha spiegato Samir Ravi Kumar, uno dei veterinari responsabili del progetto, iniziato 13 anni fa. E se questa fosse la normalità di vita per tutti gli elefanti del mondo, ci chiediamo. Sognare in fondo non costa nulla. È stata stipulata a Verona una convenzione tra il Comune e le Guardie Zoofile OIPA. Nell'accordo, tra le altre cose, è prevista un'apertura il sabato mattina di uno sportello d'ascolto a Palazzo Barbieri. I dettagli da Massimiliano Del Rico, responsabile delle Guardie Zoofile OIPA di Verona.
La convenzione tra il Comune di Verona e le Guardie Zoofile OIPA di Verona, firmato in questi giorni, grazie anche al contributo da parte della Prefettura e di vari ministeri legato al Fondo Giustizia proprio per la lotta contro il maltrattamento di animali, permetterà di ampliare quelle che sono già in essere le attività del nucleo. Già noi attualmente compiamo diversi servizi mirato proprio a quelle che sono le segnalazioni di cittadini da parte di enti per la verifica appunto della stabulazione, ovvero di come sono tenuti gli animali nelle abitazioni o in altri luoghi. Parliamo ovviamente di animali d'affezione, quali ad esempio cani e gatti. Sostanzialmente quello che si è voluto fare insieme al Comune di Verona è ampliare il raggio operativo, ma anche di conoscenza da parte di tutti quei cittadini che volessero segnalarci delle situazioni anomale rispetto alla conduzione degli animali. Ma fatto ancora più interessante è appunto la campagna di sensibilizzazione. Questa avverrà tramite, ad esempio, manifesti esposti in tutta la città, manifesti che parlano sia del maltrattamento sia appunto della possibilità o della problematica di abbandono degli animali. Quindi verranno messi in campo tutti questi strumenti, anche uno sportello all'interno del Comune di Verona aperto tutti i sabati dalle 8.30 alle 13.30 affinché le persone siano sensibilizzate al problema. Noi abbiamo sempre l'idea che è meglio sensibilizzare piuttosto che intervenire in reati, perché purtroppo una volta che interveniamo noi vuol dire che il reato c'è già stato e quindi con delle problematiche che tutti voi potete immaginare per gli animali. Quindi quello che ci auguriamo e grazie a questa convenzione, grazie a questo accordo, di poter ancora di più sensibilizzare le persone affinché non si girino dall'altra parte se ci sono dei problemi negli animali, ma denuncino. Questo indipendentemente che siano le guardie zoofile o ad altre forze di polizia.
Tempo di chiudere questa edizione del notiziario VEG. Vi ricordo che su Radio VEGIT potete ascoltare quotidianamente, in diversi momenti della giornata, le ultime notizie su tematiche animaliste, ambientali e di cultura VEG. Quindi continuate a seguirci e a farci ascoltare. Un saluto dalla redazione, vi ringraziamo per l'attenzione e prima di chiudere ripasso la parola a Grazia Cominato che ci segnala alcuni appuntamenti da non perdere.
Partiamo con la segnalazione di un evento culinario online dal titolo Cucina Libera Tutti, organizzato da Capra Libera Tutti, che si terrà alle ore 15 di domenica 21 febbraio. Lunedì 22 febbraio alle 21 Stefano Momentè dalla sua pagina ci spiegherà come disintossicarsi dai metalli pesanti. Passiamo poi a sabato 27 febbraio, quando dalle ore 15 a Parma, in Piazza della Pace, ci sarà la manifestazione Salviamo i macachi, sono creature. Domenica 28 febbraio, salvo chiusura dell'ultimo minuto, alla fattoria di Nonno Peppino a Cerignola vi aspetta una domenica in fattoria con hummus. Per finire, segnaliamo un'iniziativa a favore della Compagnia della Polenta. Ce ne parla Roberto Bertani.
In questi giorni, oltre alle campagne coperte che facciamo su Buona Causa, stiamo facendo una raccolta punti Selunga da scaricare sulla nostra Fidati, con il quale potremo fare la spesa dei prodotti e alimenti che più necessitiamo, per poi distribuirlo ai nostri beniamini. Esortiamo quindi tutti gli ascoltatori di farci questo piccolo dono per poter far del bene a qualcuno senza far del male a qualcun altro.
Potete trovare il numero della tessera Selunga dove caricare i punti nell'articolo dedicato ai notiziari VEG sul nostro sito.
Le notizie VEG della settimana.